Un buon salve amici del Priorato, benvenuti in questo nuovo episodio del Priorato del Bitcoin. Qui, come al solito, è Turtle Cube. Dopo la nostra cara puntata con il buon Giacomo, torniamo con un episodio in solitaria del Priorato. Metterò la musichina di sottofondo. Lasciatemi, se mi ascoltate su Spotify, lasciatemi un feedback. Vi piace o no questa canzoncina di sottofondo? La trovate rilassante? Me lo direte poi a fine dell'episodio. Nella puntata di oggi parleremo di un argomento un po' controverso. Oggi criticherò un po' il sistema Bitcoin, anzi introdurrò qualcuna delle mie perplessità. E prima di iniziare però iniziamo con scegliere il vincitore dell'indulgenza della settimana, ovvero colui che ha sostenuto il podcast con una donazione economica, portandolo ad avere la donazione più alta della settimana. Ricordatevi che il Priorato è un podcast che va avanti in maniera totalmente volontaria e gratuita, quindi se vi piace ricordatevi di lasciare una donazione, assolutamente non perché questo podcast va avanti per guadagnare soldi, ma per pagare il lavoro, per dare un sostentamento e una spinta morale a portare avanti questo progetto di divulgazione. Questa settimana abbiamo avuto tre principali donazioni con un messaggio carino. La prima è di un anonimo da 5.000 satoshi che ci lascia il messaggio "viva il priore, viva il buon Giacomo". Un'altra donazione da 12.136 satoshi con scritto "buon anno e bravi tu e Daniela, continuate così Luigi da Torino", che ci saluta e ci lascia questa fantastica donazione. E poi il vincitore dell'indulgenza della settimana, ovvero un anonimo che ci lascia una donazione con scritto "daje prio" e una donazione da 12.527 satoshi. Tutti felici per il priore, sono davvero contento di aver inaugurato l'anno con una puntata che vi è piaciuta davvero tanto, sono felice per i feedback che per ora ricevuti. Ricordatevi che il Priorato del Bitcoin è un podcast totalmente gratuito. Se volete fare una donazione e vincere l'indulgenza della settimana potete andare su priorato.org. Se utilizzate Relay potete mettere il codice tartaruga per fare una donazione al podcast ogni volta che acquistate dei satoshi. E infine esiste il sito dona.priorato.org, dove ci sono un po' di magliette, anzi a breve arriveranno le nuove magliette del Priorato con il nuovo logo e quindi quelle vecchie verranno dismesse, quindi avete circa un'ultima settimana per acquistare le magliette del Priorato da veri old ascoltatori, old school, i primi ascoltatori del Priorato. Chi era un fan di questo podcast durante il suo primo anno di nascita potrà avere la maglietta originale con la piramidona 3D. Dalla prossima settimana circa ho acquistato la prima prova di test, se viene bella la metto ufficialmente in produzione, ci saranno le nuove maglie con il nuovo logo del Priorato del Bitcoin. Detto questo ragazzi, prima di lasciarvi all'episodio voglio ringraziare WPSBG che ha sponsorizzato questo episodio del podcast. Come al solito vi lascio il link qua sotto nelle note dell'episodio. Che cos'è WPSBG? Semplice, un servizio per noleggiare server online. Per tutti gli amanti della privacy all'ascolto, i server online possono essere utili per fare VPN, nodi Tor, nodi Bitcoin, nodi Lightning, un sacco di cose che non vogliamo tenerci in casa per motivi di sicurezza o per esempio perché non vogliamo esporre dati. Beh, WPSBG accetta Bitcoin Lightning, non richiede KYC, ha un ottimo prezzo ed è situato in un posto con delle leggi sulla privacy assolutamente interessanti, ovvero la Bulgaria. Vi lascio qua sotto il link in descrizione per avere uno sconto se per caso acquistate dei server o delle VPS. Se dovete mettere online un sito web, VPN o cose simili, ricordatevi di partire da lì per avere un piccolo sconto e sostenere il podcast. Detto questo, vi lascio alla sigla. Eccoci qua ragazzi, welcome back nel Priorato del Bitcoin, qui è Turtlecute e siamo in un nuovo episodio in solitaria. Nella puntata di oggi volevo parlare un po' di Lightning Network, ovvero uno degli argomenti forse più trattati da noi bitcoiner, uno dei layer, forse il layer di Bitcoin principale che più si è affermato negli ultimi mesi e anni, e un po' di critiche e aspettative per questo nuovo sostituto di livello superiore a Bitcoin, o anzi strumento complementare. Iniziamo la puntata parlando un po' di che cos'è Lightning in maniera veloce e povera. Allora, per iniziare ricordatevi che c'è già un episodio del Priorato che parla proprio di Lightning Network e ne spiega un po' il funzionamento alla base, quindi per non ripeterci ricordiamo semplicemente che è un layer di Bitcoin superiore a quello on-chain in cui i pagamenti di piccole dimensioni sono favoriti, è veloce e istantaneo, non scrive cose sulla blockchain se non nel momento di apertura e chiusura dei canali e quindi è ottimo per in generale i micropagamenti o quando bisogna spendere dei satoshi per non importi enormi. Infatti il layer 0 di Bitcoin ha delle spese relativamente fisse per quando si inviano dei satoshi, quindi si paga lo spazio che si occupa, che non è direttamente proporzionale alla dimensione economica della transazione. Quando invece si parla di Lightning, ecco che quello che si va a pagare è il routing, quindi la dimensione economica della transazione, quanti satoshi si spostano. Il 2023 è stato un anno particolare, a mio parere, per quello che è il protocollo Bitcoin. Infatti abbiamo avuto, come sicuramente avete già sentito dai vari discorsi con Giacomo nelle puntate o in generale sul Bitcoin Twitter, nel mondo del nostro protocollo preferito, che è stato un anno con fialte e c'è stato questo grande fenomeno di Ordinals. Spam sulla chain di Bitcoin o meno, sappiamo che sicuramente le mempool sono state belle piene di transazioni durante tutto l'anno ed ecco che in momenti di fee alte il mercato reagisce, la gente si sposta su Lightning. È stato un anno sicuramente di grandi innovazioni su questo protocollo, ma ovviamente quando cambiano cose rispetto al passato gli utenti si schiantano con problemi diversi, problemi moderni, problemi per esempio quest'anno a mio parere di fee. Infatti quando ci si approccia a Lightning Network è vero che le fee sono sicuramente più basse soprattutto per i micropagamenti, ma esistono comunque le aperture e le chiusure dei canali, ovvero quando si comincia a transare su Lightning comunque è necessario fare una transazione Bitcoin on chain che anzi è più pesante delle solite transazioni per avviare un canale. Quando poi invece lo si vuole chiudere, ecco che si fa un'altra transazione on chain, ma questa non è una cosa che ci si auspica mai. Si tende a sperare sempre che un canale viva il più a lungo possibile o, in maniera ottimistica, per sempre. Qual è quindi questo problema di fee? È che quando un nuovo utente si avventura nel mondo di Lightning Network, in base alla scelta, al modo in cui decide di approcciarsi, ha delle fee da sostenere, ha delle fee da pagare. Ed ecco che sicuramente quindi durante il corso di questo 2023 l'aumento di adozione di Lightning Network c'è stato, è una cosa che vedo in aumento in generale negli ultimi 2-3 anni. Se 3 anni fa era uno strumento ancora penso sconosciuto alla maggior parte degli utenti, intorno a 2 anni fa è cominciata a crescere visibilmente anche da noi sui gruppi Telegram in Italia e Satoshi Spritz l'adozione dello strumento Lightning Network, con un sacco di persone incuriosite per capire meglio come funzionava questo strumento. L'anno scorso è stata sicuramente un'affermazione, un aumento di utilizzo di questo layer di Bitcoin, e anche l'anno 2023 in generale che è appena passato non è stato altro che un consolidarsi dell'utilizzo, tanto che ormai penso che per la maggior parte dei Bitcoin sia scontato l'utilizzo di questo layer. Ormai non si dice neanche più mandameli su Lightning, è quasi una cosa scontata: ti invio 50 euro in Bitcoin, ti invio 100.000 satoshi, ecco che la gente in automatico tira fuori il Lightning Wallet e nemmeno gli passa per la mente di fare una transazione on chain. Quindi qual è il problema se Lightning è così usato e funziona così bene? Che le persone sono spaventate dal sostenere certi costi in fee, e quindi quando bisogna approcciarsi a questo mondo abbiamo tendenzialmente 3 vie principali. La via numero 1, quella di farsi un proprio nodo Lightning, quindi partecipare al network Bitcoin non solo con un nodo on chain che serve ad aiutare a preservare la nostra privacy e ad essere indipendenti in questo sistema economico, ma fare anche un nodo Lightning che ha dei trade-off diversi sulla privacy, per esempio rispetto a Bitcoin. Si muove la privacy dal lato blockchain al lato network. Bisogna essere un po' smanettoni onestamente per avere un nodo Lightning, anche se è una cosa implementata in tutte le varie software, in tutti i vari nodi ready to use come Umbrel, Raspi, Blitz, eccetera. In tutti questi è possibile fare un nodo Lightning. è sicuramente la via più complessa e più cypherpunk per avvicinarsi su questo mondo, che per riassumere si intende fare un nodo Bitcoin on chain, fare un nodo Lightning, studiare un po' il funzionamento di questo layer, cominciare ad aprire canali per connettersi con il network e da lì connettersi al proprio nodo con un'app come per esempio Zeus o Bitbanana e cominciare a transare. L'altra via invece, quella un po' intermedia, è quella di utilizzare dei wallet, tendenzialmente preferibilmente almeno open source, e che siano non custodial. Ora, per spiegare bene questa cosa, c'è una categoria di wallet su Lightning Network che ci danno all'utente direttamente il potere delle chiavi on-chain. Sotto un portafoglio Lightning, sotto un nodo Lightning, c'è sempre un wallet Bitcoin on-chain. Alcuni di questi portafogli, come per esempio Phoenix, Breeze, Blixt o Zeus, per esempio, Zeus ha due modalità, lo potete utilizzare o collegato al vostro nodo o direttamente con un LSP, quindi Lightning Service Provider. Se volete potete pagare per farvi aprire dei canali da il developer di Zeus. Tutti questi wallet sono non custodial, vuol dire che vi aiutano in un qualche modo a gestire il lato Lightning. Non avete bisogno di un nodo Bitcoin, non avete bisogno di un nodo Lightning, ma avete il possesso delle chiavi. Questo vi rende totalmente inattaccabili dal punto di vista di sicurezza? Tendenzialmente no, perché in generale quando si parla di Lightning, se non avete un vostro nodo, ci sono comunque dei modi in cui, volendo, se per esempio le aziende dietro Phoenix, Breeze eccetera volessero rubarvi Satoshi, hanno comunque ottime probabilità di riuscirci. Rimane il fatto che il fatto di non essere custodial, di avere una sorta di mini nodo Lightning sul vostro telefono gestito da queste aziende, è comunque un ottimo modo per approcciarsi al nodo Lightning. Vi permette di astrarre parte della difficoltà del crearvi un vostro nodo e quindi vi supportano ovviamente per un costo in fee nel fornirvi questo servizio. Sempre più in generale il mondo Lightning sta spingendo verso questo tipo di modello, quello dei wallet non custodial con dei Lightning Service Provider, quindi dei fornitori di liquidità, della gente che vi gestisce per voi il canale, il nodo vi apre per voi i canali, vi fornisce liquidità per transare e iniziare velocemente in maniera facile su Lightning Network. Esiste poi la terza via, ovvero i wallet custodial, dove i due esempi penso più utilizzati e più conosciuti da tutti sono Wallet of Satoshi e Blink, quindi il Bitcoin Beach Wallet. Perché della gente dovrebbe utilizzare un wallet custodial come per esempio Wallet of Satoshi? Beh, perché prima di tutto quando si utilizza un wallet Lightning come questi non c'è bisogno di iniziare una sorta di nuovo nodo, non bisogna creare canali, si utilizza direttamente l'infrastruttura del wallet, quindi i nodi di Wallet of Satoshi, i nodi del Bitcoin Beach Wallet di Blink. Questo permette di solitamente risparmiare un bel po' di Satoshi per non dover aprire tutti i canali, e poi in genere si pagano delle fee in base al mercato, però parlo così a grandi numeri, leggermente più alte al fornitore di liquidità. Quindi riassumendo, abbiamo fare un vostro nodo Lightning, difficile dal punto di vista tecnico, un po' costoso per aprire dei canali, dopodiché transate senza nessuna fee aggiuntiva direttamente con soltanto quei pochi mili satoshi o satoshi richiesti dal network Lightning per effettuare transazioni. C'è poi la via di mezzo, quindi wallet Lightning non custodial, Phoenix, Breeze, Blixt, Zeus con fornitore di liquidità. Ecco che qua avete una sorta di mini nodo Lightning sul vostro telefono, senza fatica, astraendo la difficoltà tecnica, dovrete pagare le fee di apertura ai canali ugualmente, spesso con un piccolo pezzettino aggiuntivo per finanziare le aziende dietro, quindi Lightning Service Provider, le aziende che gestiscono per voi il nodo e vi danno liquidità, e poi dopo molto spesso avete anche una piccola fee aggiuntiva sulle transazioni. Per esempio Phoenix nella versione 2.0 ha messo una fee fissa dello 0,4%, quindi quando voi inviate Satoshi su Breeze pagate sempre fisso lo 0,4% di fee. La terza via, quella di wallet custodial come Wallet of Satoshi o Blink, vi dà una minor potere di sicurezza sul vostro wallet. Se fallisce Phoenix voi potete riprendere i vostri Satoshi con il wallet on chain dietro, se fallisce Wallet of Satoshi i vostri Bitcoin sono andati. Sono però uno strumento, questi wallet custodial, estremamente efficiente dal punto di vista di difficoltà, in generale esperienza di utilizzo, e fee, perché si tolgono tutti quei satoshi da dover pagare subito all'inizio per creare canali e collegarsi al network, e direttamente si può utilizzare il nodo dell'app, pagando sì qualche fee aggiuntiva quando si invia e si riceve, ma con un servizio che permette di, diciamo, dilazionare questo pagamento nei mesi ogni volta che si fa una transazione, e non dover spendere molto subito per creare canali. Da dove arriva la mia critica quest'anno a Lightning Network? È che rispetto almeno a qualche anno fa, quando io ho iniziato a fare questo podcast, o in generale soprattutto quando ho iniziato a pubblicare su Privacy Folder, il mio canale Telegram, vedevo un sacco di utenti interessati a questo tema. Ah, ma Turtle, come mi faccio un nodo Lightning? Come apro i canali? A chi li devo aprire? Mi supporti? Posso aprire un canale al nodo del priorato? Cose del genere erano domande all'ordine del giorno. Probabilmente per una questione di fee on chain estremamente basse, quindi anche giocare con un proprio nodo Lightning era estremamente semplice, ma allo stesso tempo vedevo anche molte persone incuriosite da questa opzione. Nel corso del 2023 ho visto sempre più utenza fossilizzarsi su, in generale, i wallet o non custodial o custodial. Questo perché nei momenti di fee alte, chi aveva dei vecchi portafogli su Phoenix, su Briz, i canali li aveva già più o meno creati, e quindi poteva continuare a transare più o meno senza affrontare costi estremamente alti. Chi aveva già un proprio nodo Lightning, come per esempio io con il nodo del priorato, che è quello che utilizzo per quando voi fate le vostre donazioni su priorato.org, per quando comprate le magliette o le cose su dona.priorato.org, era comunque a posto, perché chi aveva un proprio nodo Lightning aveva già tutti i suoi canali, aveva già tutto pronto e non si è trovato a pagare fee aggiuntive, a meno di ogni tanto quando si può chiudere un canale o ne vuole aprire uno nuovo, ma non ha dovuto sostenere costi inaccettabili. Ecco che sono poi esplosi wallet custodial. Perché dovrei pagare, invento, 40.000 satoshi per aprire un paio di canali appena ho un nuovo wallet Bitcoin, quando potrei scaricare wallet of satoshi e rimandare questa spesa in qualche satoshi in più ogni volta che faccio una transazione? Ed ecco che quindi, a mio parere, cosa è successo nel corso dell'ultimo anno? Poche persone erano disposte a aprire un nuovo nodo Lightning, perché aprire anche soltanto, facciamo così, per avere un nodo di medie dimensioni che funzioni bene, solitamente bisogna avere di capacità circa 0,1-0,2 bitcoin, che se immaginiamo canali da 2 milioni di satoshi sono 5-10 canali. 5-10 canali con le fee attuali di bitcoin possono essere indicativamente, direi 70 euro, 60-70 euro indicativamente in base alle fee, però con quelle attuali, con 100 satoshi V-byte, ecco che diventa sicuramente una spesa magari a cui non tutti sono disposti, non tutti sono disposti ad affrontarla. I wallet non custodial, magari alcuni utenti avevano già dei canali aperti e non si sono trovati ad affrontare questo problema, hanno continuato ad utilizzarli. Tutti i nuovi utenti del 2023 che si sono avvicinati al mondo Lightning, che sono arrivati un po' in ritardo a scoprire questo nuovo protocollo, a mio parere sono andati, una buona fetta di essi, su wallet custodial, wallet of satoshi soprattutto, e una fetta di essi invece su Briz o su Phoenix, che sicuramente offrono delle esperienze d'uso eccellenti, ma ho visto pochissime persone aprire un nuovo nodo Lightning. Giusto per discuterne, ho tirato giù due dati direttamente, dato che chi ha un proprio nodo o andando su qualche sito online si possono tirare giù un po' di dati per fare un'analisi, diciamo così, approfondita, e in realtà ho preso quattro riferimenti a mio parere interessanti che ci fanno un po' capire come si è mosso il network Lightning nel corso dell'ultimo anno. Parlo di dati da gennaio 2023 a gennaio 2024, quindi ufficialmente ad oggi. Nel giorno di oggi, 6 gennaio, che sto registrando 2024, ci sono 16.658 nodi all'interno del mondo Lightning. Per farci capire, sono più del doppio dei nodi, per esempio, Ethereum, quindi chi dice che Lightning Network, quando vedo gli shitcoin piangere che Lightning Network è centralizzato e poi ha più del doppio dei nodi di Ethereum o qualche migliaia di volte abbondante i nodi di Bitcoin Cash, dato che vedo molti Bcasher dire che Lightning Network è centralizzato, ma il rapporto di nodi BSV 11-12 nodi per tutta la rete e Lightning 17.000 mi sembra abbastanza sproporzionato. Vedo tanti piangere che Lightning, oh mio Dio, ha pochissimi nodi. Non è vero, assolutamente sbagliato. C'è da dire però che sicuramente nel corso dell'ultimo anno il numero di nodi è diminuito, da circa un 20.000 di picco massimo che ha mai raggiunto il network ai 16.658 attuali. Cos'è diminuito anche? Il numero dei canali. Al momento siamo a circa 60.800 canali all'interno del mondo Lightning. Ovviamente esistono due tipi di canali, quelli annunciati e non annunciati, chiamati anche a volte nascosti o segreti. In questa statistica sono presenti solo quelli annunciati, quelli pubblici. Quindi 60.800 canali, anche qua leggermente in calo nel corso dell'ultimo anno. Cos'è invece in aumento? Beh, in aumento c'è sicuramente la dimensione media dei canali Lightning, che è cresciuta in maniera molto naturale piano piano nel corso dei mesi, arrivando al momento a circa 7,7 milioni di satoshi. Quindi in questo preciso momento, al 6 gennaio 2024, la dimensione media di un canale Lightning è 7,7 milioni di satoshi, quindi 0,077 bitcoin, all'incirca, per parlare in maniera spannometrica, 3.000 euro circa a canale medio, quindi una dimensione notevolmente grande. E in generale il nodo medio sulla rete Lightning ha una capacità di circa 0,6 bitcoin. Quindi cosa possiamo capire da queste statistiche? Sia la dimensione media, sia la capacità media dei nodi Lightning è in aumento. Il numero dei nodi dei canali invece sta diminuendo. Questo vuol dire che Lightning si sta effettivamente centralizzando, che non vuol dire è centralizzato, vuol dire che il processo si sta centralizzando. Ci sono sempre meno nodi, ma più grandi, sempre meno canali, ma più grandi. Questo da un lato è un bene per Lightning, ed è strano da sentirselo dire, ma effettivamente meno canali, più affidabili, più grandi, vuol dire un network più veloce e più efficiente. Le transazioni falliscono meno spesso e quindi questo è un bene, l'esperienza di utilizzo di Lightning migliora. La cosa però poco positiva è che stanno nascendo in realtà non pochi, ma una serie di aziende. I più famosi sono per esempio Breeze, Phoenix, Bitfinex, pochi nodi della rete, parliamo nell'ordine di 5-10 principalmente, che hanno una grande fetta della liquidità. Quindi di base vorrei parlare del discorso qua, quindi trattare l'argomento: ma l'IT network è centralizzato? E qui a mio parere casca l'asino, ovvero possiamo dare una definizione generale di centralizzazione e a mio parere possiamo dire che in generale il protocollo Lightning è sicuramente più centralizzato di Bitcoin a livello on-chain. Ci sono sicuramente meno nodi e per efficienza del mercato, per efficienza delle transazioni e del funzionamento, il network Lightning tende a centralizzarsi. Questo perché lo rende più veloce, più scalabile. Da meno nodi è composto un network, più questo scalerà velocemente. Quindi in generale non dobbiamo aspettarci da Lightning una decentralizzazione come il livello zero di Bitcoin, ma sicuramente non vogliamo che si centralizzi in maniera totale, vogliamo comunque che sia un network libero, resistente alla censura ed ad attacchi. Quindi qual è il vero obiettivo di Lightning? Beh, a mio parere è una via di mezzo, cioè Lightning nasce con la sicurezza che sarà più centralizzato del livello zero di Bitcoin, però il punto bello di come è strutturato questo layer 2 di Bitcoin è che si può ridecentralizzare facilmente. Mi spiego, immaginiamo un mondo dove non c'è nessun stato che attacca Lightning, non c'è nessuna entità malevola che attacca questo protocollo e sottenderà naturalmente a centralizzarsi. Questo perché lo renderà più veloce, lo renderà più affidabile, lo renderà in generale più semplice da utilizzare. Meno player ci sono, meno nodi ci sono, più tutto funziona bene, più è facile fare endorsement, aggiungere nuova utenza in generale. Però se il network si centralizza troppo, ecco che per gli stati diventa più semplice attaccarlo. Per un governo come gli Stati Uniti dire io banno Wallet of Satoshi, li chiudo il nodo, diventa estremamente più semplice. E quindi cosa accadrebbe? Che un sacco di utenti si troverebbero senza il portafoglio Lightning e quindi il network ha bisogno di ridecentralizzarsi. Nel momento del bisogno, nel momento della censura, nascerebbero tantissimi nuovi nodi, nuovi canali e la gente sarebbe spinta nuovamente ad utilizzare un proprio nodo, utilizzare dei propri strumenti, essere self-sovereign individual. Al momento questa cosa, a mio parere, non c'è. Siamo in un processo lento di centralizzazione del network. Piano piano stiamo tendendo ad entità sempre più grandi, non sempre meno, perché comunque ce ne sono davvero tanti di Lightning Service Provider, ci sono tanti nodi con tanta liquidità, quindi il problema non è che tutto il network è in mano a tre persone, però tendenzialmente il numero di utenti che hanno nodi stanno diminuendo e il numero di utenti in generale del network sta aumentando, quindi vuol dire che sempre più persone si affidano ad altri per la loro custodia. Questo assolutamente non è un bene, ma nel breve genera efficienza e velocità, nel lungo termine rende più facile censurare Lightning. Quando questo accadrà, ecco che ci sarà uno scossone, la gente chiuderà nodi e piano piano i network principali, i player principali, ed ecco che ci sarà di nuovo l'incentivo per gli utenti a creare un proprio nodo personale, self-hostato, all'interno di questo layer superiore di Bitcoin. Al momento, passata questa definizione generica del protocollo, se noi guardiamo dal punto di vista di sviluppo, ci sono varie implementazioni di Lightning Network. C'è per esempio LND, che è quella più utilizzata generalmente soprattutto dalle persone. C'è C-Lightning, che è quello al momento forse più sfruttato dagli smanettoni e dalle persone molto brave a gestire in generale dei computer con Linux, delle macchine con backup ben fatti, eccetera. E poi c'è LDK, che sta per Lightning Development Kit, che è quello più da sviluppatore, quindi oltre all'utente in generale smanettone, quello che tendono ad utilizzare i developer veri e propri. È l'implementazione forse un po' più potente, con dietro elementi, forse è esagerato, però tra elementi più geniali del protocollo Bitcoin, ma che al momento è davvero complessa da utilizzare per l'utente comune. Oltre a questo c'è anche Eclair di Async. Di implementazioni ce n'è, non è il problema, quindi sotto questo punto secondo me siamo più che ben decentralizzati. Dal punto di vista di Lightning Service Provider, quindi di nodi che forniscono liquidità, se ne stanno creando sempre di più e questo è bene, perché la concorrenza di mercato fa sì che questi ultimi debbano offrire fee sempre più basse, funzionare sempre al meglio e in generale offrire un servizio per il cliente che sia sempre di buon livello. Perché? Perché è estremamente facile passare da un Lightning Service Provider all'altro, da uno dei grandi nodi fornitori di liquidità all'altro, e quindi più ne nascono, e ne stanno nascendo davvero tanti perché è un business redditizio e facile da portare avanti, ecco che quindi neanche qua mi sembra che ci sia una grande centralizzazione. Certo, non è per forza automaticamente un bene che ci siano tanti player con tanti soldi, ma in questo momento non stanno danneggiando il network, anzi stanno facendo un ottimo fornendo un ottimo modo alla gente di utilizzare questo protocollo, e nessuno li sta obbligando a farlo, è la gente che cerca la comodità. Quindi anche gli LSP secondo me non sono un male per Lightning. Ecco che forse il discorso è proprio, siamo noi gli utenti un po' il problema, siamo noi persone che stiamo appoggiando un po', perdonate il francesismo, il culo sui cuscini, ci stiamo adagiando e non siamo più disposti a fare nulla per migliorare la nostra privacy e il network Bitcoin. Certo, io vedo molti utenti che cominciano facendosi un nodo Bitcoin, questo è un bene, fanno benissimo per migliorare la propria privacy, gestire Bitcoin in maniera individuale e da individuo sovrano. Ecco che però che quando si parla di Lightning vedo anche Bitcoiner di lunga data andare alle loro conferenze Bitcoin, tirare fuori Wallet of Satoshi e pagare per giocare a Chain Duel, che era il videogioco che c'era a Lugano di Snake dove si scommettevano Satoshi, o per pagare un invoice. Hanno anche i Bitcoiner OG, proprio i Bitcoiner importanti, famosi, i cui nomi vedete nelle varie riviste, articoli di settore, sempre più li vedo sfruttare cose come semplicemente Wallet of Satoshi Satoshi, semplice, veloce, funzionale, o alcuni Phoenix, ma poco altro, poco di più. E questo secondo me è un peccato, perché mi sembra che stiamo diventando molto bravi a parole, a parlare, ma meno a combattere, meno a fare le cose nell'atto pratico. E penso che questo non sia in realtà un problema nel breve termine, ma penso che nel lungo ci arriveranno scossoni, arriverà prima o poi un momento di scontro sicuramente più forte con entri centrali che vogliono censurare, che vogliono bloccare, che vogliono mettere un bastone tra le gambe a network come Lightning, e lì si vedrà, lì l'utente bisogna che si impegnerà, non basterà più scaricare un'app, custodial, chi se ne frega e sì, è pronti all'utilizzo, ma bisognerà imparare di nuovo ad utilizzare questo protocollo. Prima di chiudere voglio ricordare che, attenzione, io penso che cose come Wallet of Satoshi o Blink siano fantastici per far vedere Lightning ai nuovi utenti, alle persone inesperte, fargli vedere la transazione che funziona subito bene, istantanea, semplice, veloce, interfaccia senza troppi pulsanti. Ci sta, super approvato. È giusto, a mio parere, anche che magari se una persona vuole bene a questo protocollo, vuole bene a Bitcoin e comincia ad utilizzarlo tutti i giorni, anche a livello prettamente economico ha senso che si impegni a studiare, perché una persona che utilizza Lightning spesso, se ha un proprio nodo e si risparmia lo 0,4% di fee a Wallet of Satoshi o a Phoenix ogni transazione, è vero, nel breve termine aprire canali con i propri fondi può sembrare una spesa alta, ma attenzione che long term potrebbe essere quella economicamente più intelligente, più economica proprio dal punto di vista di potere economico pagato in fee. E quindi semplicemente questo è un episodio per ricordare a tutti di non per forza lasciare perdere, scaricare Wallet of Satoshi, Phoenix e utilizzare quelli a vita. Se avete il tempo, se avete la curiosità, ricordatevi di farvi un bel nodo Lightning e magari imparare tante cose nuove. Mi raccomando, fare un nodo Lightning è importante, ma è anche importante studiare per bene le cose, perché su questo layer di Bitcoin, quando si fanno danni, si possono anche perdere dei Satoshi, quindi sempre, sempre attenzione. E mi raccomando, se volete approfondite temi come i backup del nodo Lightning e le Watchtower, che sono i due principali strumenti a difesa del vostro nodo per essere sicuri di non perdere mai un Satoshi quando giocate e studiate per imparare questo nuovo protocollo. Da TurtleCute è più o meno tutto, ho fatto una puntata sicuramente più breve del solito perché volevo davvero ricordarvi quanto è importante, a mio parere, il fatto che siamo Bitcoiner e dobbiamo portare avanti questo protocollo non solo a parole. Io sono una persona che nel mio piccolo prova a fare tante cose, da VPN self-hostate, nodi Tor, privacy su Bitcoin, Join Market, scrivo guide a riguardo e provo a metterci del mio, e quindi nella puntata di oggi ho voluto provare a riportare un po' alla mente a tutti gli utenti quanto è importante fare qualcosa che non sia per forza un nodo Lightning. È quel tema che ho affrontato nella puntata di oggi, ma in generale fate qualcosa per Bitcoin. Da TurtleCute è tutto, se volete leggere un po' di guide su Bitcoin, su privacy, su tanti temi, vi consiglio di andare sul mio sito turtlecute.org, lì ho scritto varie guide che possono essere utili a tanti utenti. Se invece volete fare una donazione al priorato, priorato.org. Ragazzi, da TurtleCute è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Ricordatevi di dirmi qua nel sondaggio, se mi ascoltate su Spotify, se vi è piaciuta la puntata in solitaria con una canzoncina di sottofondo, se vi rende più leggera l'esperienza. Ragazzi, alla prossima settimana.
Voglio farmi un bel gelato con crema
Mirtilli! Saluti al priorato.